Negli ultimi due secoli la visione scientista ha spopolato e continua ad essere largamente condivisa. A suo parere, c'è un legame, e se sì quale, fra scientismo e nichilismo?
Oddio, no, esiste un legame serio fra scientismo e positivismo e nichilismo. Bisogna accettare questo passaggio in più perché si possa spiegare fino in fondo. Il positivismo, credendo di poter raccontare, dominare e spiegare tutto il mondo attraverso un parametro matematico-scientifico, aveva escluso l'ipotesi che esistesse altro, nonché non potesse esistere altro che ciò che si stava indagando. La questione è cambiata molto oggi. Se si prendono le ultime evoluzioni della scienza, se si guarda con attenzione ciò che sta succedendo, per esempio, nel mondo della macrofisica, se si va a vedere alcune evoluzioni della saturazione scientifica, per esempio, il fatto che la tavola di Mendeleev, no, che quando fu posta per la prima volta, dava una serie di numeri possibili e una serie di vuoti, mentre oggi sono riempiti tutti i numeri, quindi si è raggiunta una curiosissima certezza che la scienza corrisponde ad una sequenza numerica plausibile, che quindi fra la teoria e la realtà ci sia una corrispondenza diretta, cioè che la realtà è teoria e che la teoria è realtà. Bene, siccome si aprono di nuovo delle tematiche diverse. Non per niente oggi torna in auge un diritto teosofico che alla fine del XIX secolo sembrava totalmente negato da parte della scienza. Uno scienziato della fine del XIX secolo era attratto incredibilmente dalle teorie atee. Uno scienziato di oggi molto meno. Nel campo della fisica e della macrofisica soprattutto, una gran parte dei ricercatori ha una visione anche teologica o teosofica almeno. Quindi non è vero che la correlazione sia necessaria, è il positivismo che la rendeva necessaria. Ma attenzione, non solo il positivismo scientifico della ricerca scientifica come la immaginiamo noi legato alla visione fisica, ma anche il positivismo storico, cioè il positivismo storico nella sua evoluzione, per esempio, del marxismo teoretico totale, arrivava a conclusioni analoghe. Poi le grandi crisi del XX secolo hanno riposto tutto in questione.
Un aneddoto, mi è capitato recentemente di recarmi in una cripta a Bologna, in una chiesa vicino casa, bellissima e antichissima, dopo i lavori di ammodernamento. Ho scoperto che l'hanno fornita di faretti alogeni e impianto audio con cui riversano Bach per tutto il tempo. Questo è un episodio che però fa pensare. Secondo lei è possibile cambiare il modo grossolano a volte? Non sempre, ma a volte, in cui l'arte italiana viene trattata da persone che forse andrebbero educate a valorizzare il nostro immenso patrimonio artistico, non solo nell'ottica di un aumento di produzione, come se l'arte fosse qualcosa da vendere al supermercato, ma per rispettare chi attraverso l'arte vuole assecondare il proprio sentimento poetico. Come si potrebbe fare questa operazione, se è possibile, secondo lei?
La risposta è una sola, l'intelligenza. Nel mettere insieme Bach e una chiesa protocristiana si possono ottenere due risultati completamente diversi. Un risultato per un certo verso drammaticamente poetico, può anche succedere che lo sia, e oppure un risultato di kitsch assoluto. Dove sta la differenza? Non è facile da definire. Se per esempio voi pensate, io la racconto spesso, questa mia piccola storia autobiografica, che si lega alla prima grande sensazione che ebbi della musica totale nella mia prima adolescenza, quando mi capitò per puro caso, dopo una passeggiata di 10 km nella neve, in un tristissimo e terribile collegio alsaziano, di essere portato nella collegiata romanica di Marmoutier, che è una delle più belle costruzioni del XII secolo nell'Europa renana, e dove nel Settecento fu inserito un oggetto che sembrava non dover c'entrare per niente, che era il grande organo di uno dei due fratelli Silbermann. Bene, mi fui portato lì e mi capitò di sentire, suonato da Helmut Walscha, che è stato il più grande organista del XX secolo, l'integrale dell'Arte della Fuga. Devo devo dire che la sensazione era tremendamente potente, e io sono tornato facendo gli altri 10 chilometri nella neve e nella notte, avendo capito che avevo toccato quel fatto catartico assoluto che è l'arte. Eppure la musica di Bach non c'entrava per niente con l'architettura romanica della chiesa. Allora la domanda è seria. È innegabile che la diffusione sonora di una musica bacchiana in una chiesa protocristiana a Bologna è il senso del kitsch assoluto, ed è quello che spesso cito, sembra di mettere la maionese sulla torta di mele. Buona la maionese, buona la torta di mele, le due cose messe insieme sono ributtanti. Però è anche vero che il gesto poetico può prevedere che uno senti anche Francis Poulenc in una chiesa barocca, oppure che possa ascoltare le cose più inattese nei luoghi più inattesi. Allora, che cos'è la chiave della questione? La complessità semantica, solo quella. Cioè che i messaggi abbiano una tale articolazione di contenuto e che chi li ha messi insieme abbia una tale abilità poetica da renderli comunicativi. Quindi in fondo dov'è la risposta? La risposta è molto semplice. Bisogna battersi per i percorsi culturali molto sofisticati e non per le cialtronate. La stessa questione si pone sui restauri. È vero, è sbagliato, è giusto illuminare un edificio antico? Noi siamo qua su una delle strade, vi pregherei di usarla come copertura, questa strada, una delle più belle strade del mondo, la prima ipotesi di New York oggi, cioè camminare in via Garibaldi a Genova o camminare in Fifth Avenue, dà la stessa sensazione, il rapporto fra l'uomo e la sua esaltazione lapidea, il grande edificio. Adesso è illuminata con delle luci elettriche, non era stata prevista per essere illuminata con le luci elettriche. È sbagliato o è giusto? Basta guardare per essere certi che è giusto. Cioè, noi non guardiamo il passato con l'occhio del passato. Per guardarlo con l'occhio del passato dovremmo almeno reintrodurre la pena di morte. Io sono personalmente contrario. Quindi il passato non c'è. Noi costantemente guardiamo ciò che ti arriva come patrimonio, ma anche come eredità, attraverso gli occhi della nostra contemporaneità. Quindi è giusto anche ipotizzare di illuminare, ma illuminare da cani no. Cioè, la questione è tutta lì, cioè bisogna raggiungere la qualità sufficiente di sensibilità, di finezza mentale per compiere un percorso che porti le cose dal passato e le rimetta nella nostra contemporaneità, ma con il garbo, con l'intelligenza, con la complessità, con il disordine mentale che è specifico della cultura.
Grazie. A proposito dell'ascolto e del silenzio, vorrei introdurre questa domanda. Il buio, il silenzio e la quiete sembrano star scomparendo. I ragazzi, noi ci occupiamo di educazione all'ascolto, siamo un'associazione culturale, i ragazzi soprattutto non conoscono più queste possibilità, attraverso le quali l'opera d'arte, ad esempio, può parlarci. Frenesia, tempo da riempire a tutti i costi, messaggi incessanti che distraggono e attraggono allo stesso tempo. Innanzitutto, da dove viene questo nuovo tipo di mentalità e perché la stiamo adottando? E infine, è possibile, e se sì, come è possibile, trasmettere ai giovani un approccio nei confronti dell'arte che parta innanzitutto dall'ascolto?
Beh, noi viviamo un mondo inquinato. Un mondo inquinato in tutti i sensi, inquinato di rumori, inquinato di immagini, c'è un rumore che sta passando dalla finestra, sta arrivando da noi. Viviamo un mondo dove la quantità di segni comunicativi che ci vengono trasmessi è elevatissima. Abbiamo talvolta la capacità di porre ordine e talvolta la capacità, la non capacità di porre ordine, cioè la capacità solo di viverlo come una sorta di cataclisma che ci cade addosso. Eppure, pensate che uno dei mondi comunicativi e più disordinati del passato ci è stato totalmente vietato, quello degli odori. Viviamo un mondo senza odori. La società di ieri mescolava il minestrone con l'odore di sterco di cavallo, con la paglia, con i camini fumanti. Ancora oggi, quando andiamo nei paesi lontani, quelli cosiddetti in via di sviluppo, anche se forse il termine è totalmente sbagliato, riscopriamo il mondo degli odori. Quindi noi abbiamo perso uno dei sensi, l'olfatto, e li abbiamo sostituito degli altri disordini. Tra questi disordini c'è il disordine informativo delle troppe cose, delle troppe musiche, dei troppi rumori. È giusto o è sbagliato? Non penso che sia possibile definire o porre una linea di demarcazione fra il giusto e l'errore in questo campo. Credo che sia necessario riporre ordine e penso che sia utile la disciplina. personalmente io sono molto spaventato dai melomani. Tutti quei signori che hanno 250.000 dischi in casa, che ascoltano musica costantemente, alla fine non ci cascano più dentro. Sono spaventato dagli esperti di storia dell'arte, quelli che hanno in testa 1555 dipinti e non ci capiscono niente. Sono spaventato però anche dagli esperti di vini, per esempio. Quelli che tutti i giorni bevono solo vini eccellenti, non ne è mai capito uno. Sono spaventato da tutti quelli che consumano troppo perché non hanno più il momento di arresto fra un consumo e l'altro che consente di capire che quella cosa lì è buona. Io non vorrei smettere di fumare, vorrei riuscire a non fumare per 3 giorni in modo che la prima sigaretta che fumo sia eccellente. Questo è il rapporto che esiste anche con la musica. Anche qui vorrei dare un piccolo cenno sempre autobiografico, noi siamo tutti autobiografici. Una delle più belle esperienze musicali della mia vita, oltre a quella bacchiana di cui parlavo prima, fu un viaggio molto curioso alla fine degli anni 60 in Boemia, in cui arrivai per caso nella vecchia villa del principe elettore d'Assia, che era diventata in quegli anni lì del realismo sociale cecoslovacco un luogo di residenza per i privilegiati. Solo che i privilegiati che incontrai in quel luogo erano niente meno che il quintetto a fiati di Praga, che allora era probabilmente il miglior quintetto a fiati d'Europa. Arrivamo lì, ci salutarono, andammo nel grande salotto, quello centrale, lo stanzone, un po' come questa stanza dove siamo adesso, e loro ci dissero: se vuole vi suoniamo qualcosa. E ci suonarono il pezzettino di Haydn, che è servito poi a Brahms per fare le famose variazioni sul tema. Il silenzio era totale. Loro cominciarono a suonare. La fisicità del suono era completa, perché la musica è una performance, la musica non è una cosa solo che si ascolta in quantità infinita, la musica avviene dopo il silenzio, dopo il vuoto. E feci lì una prima scoperta nella mia vita, che era curiosissima. Io avevo, come tutti noi, abbiamo studiato un po' di solfeggio, non si può fare a meno di studiare un po' di solfeggio. Il fermo della croma in francese si chiama soupir, sospiro, mentre in italiano è sempre iniziato indicato. E loro, finendo la prima frase musicale in cui viene indicato il tema, che poi viene replicato, si fermavano perché c'era un fermo di croma, e si fermò il flautista, si fermò e fece e si rimise a suonare. Il suo fermo di croma era un soupir. Per la prima volta avevo capito che cos'era quella roba lì. La musica è quella roba lì, la musica non va ascoltata in migliaia di riproduzioni, va sentita ogni tanto come un grande momento catartico del suono e della fisicità nell'ascoltare il suono. Ma la stessa cosa è per l'architettura, la stessa cosa per la pittura. Non vanno visti migliaia di quadri. Vengo da un'esperienza recentissima, 2 giorni fa. Sono andato a vedere in una chiesa di Venezia il grande giudizio universale di Tintoretto. Entrare lì per vedere un quadro solo, dopo aver visto invece le barche, la città, la vita normale, e entrare in quel quadro come un esperimento di vita è fondamentale. Si capisce solo così l'arte. Perché dovremmo noi essere in grado di consumare in 2 secondi un dipinto visto in un museo che ha richiesto 4 anni per essere concepito e forse 1 anno per essere dipinto? Cosa ci consente questa arroganza di smontare in 1 secondo un'esperienza vitale che è nata in un periodo lunghissimo e che era in molti casi destinata, per esempio, a un luogo pubblico o a una chiesa dove veniva guardato con regolarità per anni e anni da parte dei fedeli? Dobbiamo avere l'umiltà di capire che per comprendere bisogna entrare nelle cose.
Sembra stare indicando attraverso l'arte una via. Una via di ricerca, quindi l'arte non è solo fruizione, ma è qualcosa attraverso cui iniziamo un percorso di ricerca.
L'arte è una cosa formidabile, consente agli idioti, me compreso, di capire. Mentre la scienza o la filosofia richiedono una preparazione tecnica, un'alfabetizzazione linguistica per entrare nei meccanismi che propone, l'arte ha questa qualità fantastica. È destinata anche a chi non sa, perché l'arte va percepita, non va capita. E allora questo diventa un percorso iniziatico fenomenale, perché è un percorso del conoscere attraverso dei meccanismi alternativi e dei cortocircuiti mentali. Cioè l'arte è un virus della mente, cambia la nostra visione, la nostra sensazione, la nostra comprensione attraverso dei meccanismi incredibilmente complessi. E questo pone poi una domanda drammatica. Io reputo che Luigi Nono oppure Berio siano stati dei grandi musicisti, però sono musicisti che capiscono solo quelli che hanno imparato la lingua nella quale loro suonano, cantano o eseguono. È questo il destino della musica? Forse no. Il destino della musica, il destino delle arti visive è quello di rimanere sempre capace di comunicare trasversalmente a chi le cose le sa e a chi le cose non le sa affatto, perché la sua comunicazione è attraverso le viscere che passa, attraverso... Noi non guardiamo con gli occhi, non ascoltiamo con le orecchie, noi guardiamo attraverso lo stomaco, attraverso il cuore, attraverso il cervello e usiamo gli occhi come strumento di penetrazione, come strumento di raccolta informazione. Questo è il percorso dell'arte.
Ecco, a proposito della natura dell'arte, citando Aristotele, lei in un suo intervento ha ricordato che l'arte è necessariamente legata a tecne e poiesis, senza le quali, ha detto, non sia arte ma passatempo, e ha anche ricordato che è giusto distinguere filosofia e pensiero da bar. Ecco, certo è allarmante che oggi si faccia confusione su distinzioni tanto importanti. Secondo lei questa confusione è dovuta a una ciclica decadenza culturale che di tanto in tanto si presenta nella storia umana o a una perdita di senso del pensare, perdita di senso che è retaggio del Novecento e fenomeno forse unico nella storia occidentale?
Qui la questione è molto complicata, perché questa è una domanda che può avere come risposta solo una conseguenza di altre domande. Allora, uno dei miei maestri di pensiero paleolitico, che è il bravo Castelletti del Museo di Como, mi racconta ogni tanto che il più grande sforzo dell'umanità, e questo lo sostiene tra l'altro anche Claude Lévi-Strauss, è stato il passaggio dal paleolitico al neolitico, cioè l'essere capace di inventare l'uovo alla coque, ma non solo l'uovo alla coque, dico scherzosamente, è capace di inventare il bronzo, di inventare la terracotta, cioè di inventare l'agricoltura, di organizzare una vita sociale. Ebbene, quando avvenne quel cambiamento fenomenale nella storia dell'umanità, e ci abbiamo messo alcune migliaia di anni, una fatica infinita, un po' come da Giulio Cesare ad oggi, quando avvenne quel cambiamento, l'uomo divenne un po' più brutto. Le sue capacità di capire sciamanicamente il mondo della farmacopea scomparvero quasi integralmente. La sua cognizione di alcuni misteri sciamanici evaporò. In cambio imparò altre cose. Ora, noi viviamo da un secolo e mezzo ad oggi un percorso di evoluzione ugualmente profondo, di trasformazione altrettanto drammatica. Siamo passati dall'essere quattro gatti, in fondo la prima guerra mondiale si è svolta nello stesso territorio in cui Giulio Cesare conquistava ancora la Gallia sostanzialmente. Eravamo 600 milioni. Cent'anni fa, siamo 6 miliardi oggi. Questa trasformazione è stata radicale. Abbiamo imparato delle cose incredibili nel mondo della scienza. Abbiamo avuto un'evoluzione mentale che si lega alla comunicazione del real time, cioè siamo cambiati quasi quanto sono cambiati gli uomini dal paleolitico al neolitico. È ovvio che siamo diventati un po' più brutti, che la nostra vita è un po' più disordinata, che non siamo in grado ancora di elaborare grandi sistemi. Il vuoto di pensiero filosofico del XX secolo corrisponde ad una trasformazione radicale. D'altronde, se le uniche scienze nuove inventate fra il 1920 e il 1980 sono la demografia, la linguistica e la semiotica, è perché queste sono le scienze di cui avevamo bisogno. Oggi le abbiamo prese, le abbiamo messe da parte, le conosciamo e siamo pronti a fare il passo successivo. Il passo successivo è di nuovo inventare grande pensiero filosofico, fare grandi salti di concezione scientifica, quelli che forse stiamo per fare, e ridare vita a un'arte innovativa e trasversale.
Fra le attività che svolge, lei è anche docente presso atenei e istituti di diverse città. Sì. Oggi la scuola tende a ridurre la filosofia a storia della filosofia, l'arte a storia dell'arte, la poesia a storia della letteratura, eccetera. Forse perché di filosofia, arte e poesia realmente calate nella vita quotidiana si è perso il ricordo e il valore, attribuito invece ormai solo a ciò che serve, a ciò che ha un'applicazione immediata. Quindi la domanda di uno studente spesso è: a cosa mi serve studiare Dante o Raffaello? Lei cosa risponderebbe a un ragazzo che le chiedesse perché l'arte è un ambito che vale la pena frequentare?
Ma devo dire onestamente che se fosse così sarebbe già bello se si studiasse storia della filosofia o storia dell'arte. Non si studia niente. Cioè io di solito quando iniziamo i corsi all'università, ma non alle matricole, a quelli che stanno facendo la specialistica. Io un gruppo di specialisti che dovrebbe occupare a Milano di comunicazione di storia di eventi culturali, ho chiesto: quanti di voi sono stati a vedere il Museo di Brera? Non si è alzata neanche una mano. Allora, in realtà il tema è diverso. Questi ragazzi non sono più scemi di quanto non fossimo scemi noi quando avevamo la stessa età, sicuramente. Non è che sappiano meno e che il loro cervello contenga meno informazioni di quelle che conteneva il nostro cervello. La differenza sta nel fatto che le nostre erano, in un qualche modo, cognizioni e conoscenze codificate, stabilite e preparate per essere imparate, e loro hanno avuto un'intelligenza ben superiore alla nostra, hanno capito che quelle robe non servono a niente, perché hanno visto il risultato fetente che noi abbiamo ottenuto con ciò che noi sapevamo. Cioè, loro lo sanno istintivamente, non hanno studiato le cose a fondo, ma loro non sanno neanche chi è stato Pol Pot, probabilmente. Ma qualora lo sapessero, capirebbero che ciò che noi abbiamo imparato non è servito a niente. Allora loro vivono fino in fondo questa trasformazione fenomenale dal paleolitico al neolitico. Stanno intuendo che sono ad un passo ad un nuovo meccanismo dell'apprendere. Lo dico anche a loro, dico: guardate, so che siete delle bestie di ignoranza. Bene, non è grave. Non è grave essere delle bestie assolute. Quello che conta è che vi formiate un minimo di idee sugli argomenti. E l'esempio è il seguente: se noi non sapevamo che il Trattato di Vestfalia era del 1648, che lo aveva voluto Mazzarino, che definì di nuovo la nuova politica degli stati in Europa, forse non potevamo andare avanti. Allora tutte queste informazioni non servono, devono solo sapere una cosa, che il Trattato di Vestfalia c'è stato e che ha fatto l'Europa, perché appena gli serve cliccano sul telefonino e tutte quelle informazioni che io ho imparato a memoria ce l'hanno davanti alle mani. Allora il mondo di oggi si forma su parametri completamente nuovi. Il sapere conoscitivo nostro, il conoscere dati all'infinito, forse non servirà più perché sono ad un click. Attenzione che questa scelta non è una scelta che avviene oggi, se i più intelligenti del XX secolo l'hanno già teorizzata, cioè se Max Bloch, da Max Bloch a oggi, a Le Goff, se tutta la storia delle Annales a Parigi ha già deciso che sapere le date era quasi inutile, che bisognava capire il mondo. Loro stanno tentando di capire il mondo, infatti si iscrivono all'università, quindi partono già da un punto buono. Bisogna vedere che tipo di meccanismo di apprendimento stanno per inventare, perché il mondo sta diventando nuovo.
Ecco, sempre a proposito di questo, l'ultima domanda. Lei ha detto che l'eredità ha una valenza etica potente. Proprio sulla base di quello che è appena stato detto, come si giustifica agli occhi di un adolescente del XXI secolo la valenza etica di cui parla? Cioè, cosa è necessario tramandare in ultimo?
Bisogna tramandare quella cosa che usano i tedeschi quando parlano di etica. I tedeschi non parlano mai di etica, parlano di una cosa stranissima che si chiama la Sittengeschichte, cioè la storia delle abitudini, la storia del fare. Ognuno di noi è il risultato della storia del fare, cioè io so mangiare in un certo modo perché mi hanno insegnato a mangiare in un certo modo, ho un rapporto con la musica perché ho avuto quel rapporto con sempre. Devo tentare, quando posso, di riprendere un contatto con le mie radici. È lì che sta l'ipotesi vera dell'etica, cioè l'eredità conta di più. Avere solo un patrimonio ereditato, un patrimonio di cui disponiamo, non serve quasi a niente. Avere dei muri, degli edifici non serve a niente. Avere un bel teatro d'opera, ricevere il Teatro della Scala, non serve a niente se non si sa suonare, se non ci sono le scuole per cantare e se non ci sono le scuole che insegnano un signore diventato ricco a farsi decentemente il nodo del cravattino per lo smoking. Perché se non c'è più quello che è la vera eredità culturale, tutto il resto evapora. Allora le nostre battaglie oggi sono quelle che servono a ridare radici a tutti i popoli che compongono il mondo e a dargli delle radici in rapporto anche ad un dramma vero, che tipo di sviluppo possiamo immaginare un mondo futuro? Tutti con il cravattino nero per andare tutti alla Scala? Sicuramente no. Tutti in un'automobile che corre l'una dietro l'altra in un blocco di traffico infinito che vada da Bergamo a Pechino? Probabilmente no. Dobbiamo immaginare un altro tipo di sviluppo e in quest'altro tipo di sviluppo le radici diventano fondamentali. Bisogna ridare o lasciare, perché spesso ce l'ha ancora, al capo tribù africano il diritto di fare il suo voodoo e di credere che il suo modo africano di affrontare la vita non debba essere considerato di serie B perché non ha un conto corrente a Zurigo. Cioè, questo è il mondo delle radici e l'etica nuova per la quale dobbiamo dibatterci.